Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua al nostro consueto appuntamento. Oggi parliamo di un gioco che si chiama Civilization, o Simil, ce ne saranno mille altri uguali. Non so se ci avete mai giocato, un giochino molto carino, che a me è piaciuto molto, ci ho giocato un po' di tempo fa, adesso non ci gioco più, non ho molto tempo, però è un giochino per cui noi andiamo a costruire la nostra città. E ogni volta che andiamo a costruire una città, cosa facciamo? La cosa principale, noi creiamo, non so, un campo di grano, arriva qualcuno dentro, quindi arriva un po' di popolazione, poi vicino al campo di grano miglioro il terreno, miglioro la casa, arrivano altre persone, arrivano altre persone, arrivano altre persone, arrivano altre persone. Dopodiché si creano la segheria, si crea l'emporio, si crea il supermarket, si crea il centro, poi lo rendo più bello e man mano la popolazione aumenta e la città diventa sempre più grande. Oggi siamo in una dinamica di questo tipo qua, cioè noi dobbiamo cercare di, secondo me, a ragionare nel mondo come se fossimo in questo gioco, ok? Quindi noi immaginiamo questo grande mondo e cerchiamo di capire la popolazione. Allora, innanzitutto, il futuro di un paese, di una nazione, dipende dalla quantità di popolazione che arriva in questo paese. Perché quella materia, passatemi in termine, è la materia prima. Dopodiché, poi la popolazione può essere povera, ma potrebbe diventare ricca. Però se c'è, è già un dato importante. Se non c'è, non c'è. E quindi questo è un primo elemento. Quindi, per esempio, se io vado a vedere i paesi dell'Africa che hanno una natalità molto forte, avranno un futuro molto importante, l'India un futuro molto importante, per esempio l'Italia no, la Cina deve fare attenzione, gli Stati Uniti sono mezz'aria, eccetera, eccetera. Quindi c'è un primo tema che è legato alla popolazione, dove noi immaginiamo che la popolazione, per l'economia, ok, ogni omino del nostro giochino è un omino che può fare delle attività e queste attività portano una remunerazione al paese. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, questi omini devono lavorare, devono fare qualcosa. Ecco, qui andiamo nel cuore del problema di oggi. E notizia di stamattina, che o di ieri, se non ricordo più, sinceramente stanotte, quando è arrivata, bla bla bla, comunque è andato giù tutto il settore della logistica, perché è arrivata una società che dimezza i costi, triplica la produttività, eccetera, 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 eccetera. Quindi, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci sono una serie di problematiche legate alla creazione dell'intelligenza artificiale, che abbiamo già detto, software, energia, indebitamento, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'area, ok? Quindi l'area di chi produce questo mostro, chiamiamolo così, ma in realtà è uno scherzo. Dall'altra parte invece c'è i cambiamenti che porterà questa nuova tecnologia, quindi molto probabilmente moltissime perdite di lavoro. Il problema qual è? Molti dicono, vabbè, ma non è vero che si perdono di lavoro perché se ne creeranno degli altri. Vero, vero, però il problema quale sarà? Anche qua, un po' come il tema dell'intelligenza artificiale nell'atto della creazione, no? Io voglio creare dei data center, però la velocità con cui creo i data center è molto più veloce rispetto a quella con cui posso creare l'energia per alimentarli. Sul mercato del lavoro è la medesima cosa, cioè se io oggi ho, diciamo, 1000 persone che fanno un'attività, domani non potranno più fare quell'attività, dovranno fare un'altra, e su questo siamo concordi. Anzi, se ne creeranno anche di più di attività, assolutamente sì, però la velocità con cui queste persone cambieranno mindset e da, faccio un esempio banale, dallo spazzino diventano, non so, dei lavavetri, faccio esempi banali e stupidi, è difficile. Perché? Perché la gente non ha voglia di cambiare, perché la gente dice ma io ho sempre fatto questo, perché la gente non ci sono i servizi che aiutano il cambiamento, perché la natura umana è pigra, e ci sono mille ragioni. Quindi che cosa succede? Che noi ci troviamo in una situazione in cui con buona probabilità andremo in un rischio molto molto importante di un livello di disoccupazione molto molto elevato, mentre adesso siamo dei livelli di occupazione molto buoni. Secondo me in futuro, a livello generale, avremo dei livelli di disoccupazione molto 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 elevati. Questo che cosa determina? Determina nella prima fase che queste persone non potranno spendere e quindi ci sarà una forte problematica legata ai consumi. Quindi tutti vogliono produrre, tutti vogliono mettere la produttività, siamo tutti pronti a produrre, a fare chissà che cosa, ma quando ci siamo preparati a fare tutto non c'è più nessuno che compra. E quindi il problema è sempre un problema di allineamento di tempi, no? Quindi da una parte c'è la produttività, dall'altra parte ci sono i consumatori. E questo incrocio rischia di, ed è quello che vediamo oggi, di creare dei forti disallineamenti. E questo è il periodo in cui ci troviamo, e questo è il periodo di mercato in cui ci troviamo. Quindi ancora una volta, ribadisco, è meglio andare su cose di cui abbiamo certezza, perché tutto il resto è molto confusionario, cioè settori, particolarità, singole aziende, eccetera, eccetera, sono molto molto vulnerabili. E oggettivamente credo che nessuno oggi abbia la più vaga idea di quello che potrà succedere. E quindi tutti questi settori, tutto il mondo del lavoro è entrato in una zona di diciamo di rifacimento. Come questo verrà fatto? Nessuno ne ha la più vaga idea. E quindi randomicamente vengono colpiti tutti i settori. Adesso ha fatto, cioè, ne abbiamo già visti tutti, ce ne saranno altri, probabilmente sì, a un certo punto finiranno questi settori, a un certo punto bisognerà vedere nei numeri concreti che cosa succederà. E poi si cercherà di capire come queste dinamiche potranno andare. Però nel frattempo questo crea panico, crea confusione, crea mancanza di certezze. Quando gli investitori non hanno mancanza, hanno incertezza, esempio, se io ho il titolo UPS, se io ho il titolo DHL, tenuto conto che hanno anche delle quotazioni, alcuni di questi titoli molto elevate, a un certo punto dicono, ascolta, siccome non sapremo come funzionerà la logistica domani, faccio un esempio, io intanto porto a casa e poi vediamo che succede. Quindi la probabilità che ad allarmi qualcuno tiri via del denaro, un po' da tutti i settori, quello è il problema, da tutti i settori che ha, e dice metto cash o comunque quello che stanno facendo oggi in realtà non stanno mettendosi cash, stanno comprando scadenze lunghe americane, quindi stanno comprando TLT, contrariamente a quello che tutti pensano, ma in realtà sono quelle il settore che sta maggiormente salendo in termini di prezzo, e io ve lo dico da un po' e farà molto 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 bene dal mio punto di vista, e quindi questa è la manovra che andranno e stanno, che stanno facendo. Finché questo continuerà, io questo non lo so, però probabilmente per quest'anno sarà un anno un po' di rimescolamento delle carte per cercare di capire come tutto questo sistema si andrà a gestire e si andrà ad organizzare. Per il momento c'è tanta confusione, tanta, 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 tanta. Quindi ci sono alcune aree che secondo me che sono tranquille, io starei in quelle e attenderei, dopodiché vediamo come si va a sistemare tutto il quadro. Però attenzione perché, come dico sempre, siamo in un contesto diverso rispetto a quello precedente, dove tutti i tasselli, tutte le certezze di tutti noi stanno cambiando. Io sono sempre positivo e sono convinto che poi nel futuro avremo un futuro migliore, però nel momento iniziale, quando c'è l'incertezza, il mercato si spaventa e il mercato si muove in maniera erratica. E poi concludo, l'altro elemento grave, che questo l'abbiamo evidenziato anche qua mille volte, sono gli strumenti che abbiamo oggi. Oggi la maggior parte degli investimenti ad alto livello vengono fatti da algo trader che comprano 4 ETF tematici. Quindi se c'è un problema sulla logistica non stanno a guardare se DHL ce lo può avere, UPS non ce l'ha. Vendono l'ETF logistica e vendono, oppure l'ETF servizi e vendono. E lì dentro c'è tutto quanto. Quindi viene venduto tutto in maniera profonda, no? Tutto uguale. Quindi non c'è distinzione. Quindi a un certo punto è come dire. Non c'è UPS, DHL, eccetera, eccetera, c'è il settore logistica, ma UPS è diverso da DHL, no, non ce ne frega niente, e andiamo avanti così. Questo però vale per le banche, vale per qualunque cosa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel breve può creare delle opportunità, perché se questo ETF vende in maniera, come dire, randomica, cioè lui vende l'ETF, quindi vengono venduti di più quelli che hanno il peso maggiore all'interno dell'ETF, quindi paradossalmente quelli più grandi, ok? Però non cerca, l'ETF non è in grado di capire il vero valore, quindi poi magari nel tempo ritornerà di nuovo la possibilità di andare a comprare le aziende che sono state vendute, passatemi il termine, per sbaglio, no? E quindi si possono creare delle opportunità. Però per il momento che cosa succede? Basta semplicemente vedere gli ETF come sono composti per varie categorie e vengono venduti fortemente i primi 10. Quindi l'ETF che prima ti ha favorito, adesso potrebbe essere quello che ti danneggia maggiormente. Quindi, paradossalmente, se tu sei poco presente in alcuni ETF e queste macchine vendono tutti gli ETF della logistica, le settori della logistica che sono meno presenti nell'ETF vengono venduti di meno. Ma non perché non siano danneggiati, magari sono danneggiati molto più degli altri, ma semplicemente perché non sono presenti. Quindi, l'altro elemento è capire cosa sta succedendo a livello macro, cosa sta succedendo a livello economico e cosa succede dal punto di vista tecnico. Spesso e volentieri le persone mancano di questa connessione. Il nostro compito è quello di avere la connessione di tutto, cioè c'è la parte teorica, c'è la parte pratica e c'è la parte tecnico-operativa. Se noi non mettiamo insieme tutto quanto, è come essere un panificatore che però poi non, mette la, no, no, non sa togliere o mettere il pane dal forno. Però ha fatto tutto, teoricamente questa farina è fantastica, magnifica, eccetera, eccetera. Però poi quando deve mettere le mani nel forno non le sa mettere. E quindi il nostro compito è quello di osservare le varie aree che compongono un investimento, tra cui anche quella tecnicalità di cui vi sto parlando, che non è fondamentale, è molto più importante quasi della parte macroeconomica. Ok? Dubbi, domande, come sempre, nei commenti. Periodi interessanti, li affronteremo insieme al miglior modo possibile.